Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Se bastasse l'amore. Una storia vera di anoressia e speranza di Arianna Gnutti è un memoir di testimonianza e denuncia che racconta il percorso della figlia, Maria Beatrice. Dentro l'anoressia nervosa e le difficoltà affrontate dalla famiglia nel cercare cure adeguate, il libro non è un manuale clinico, ma un racconto autobiografico costruito per mostrare dall'interno la complessità del disturbo alimentare, i meccanismi mentali che lo alimentano, l'impatto sulle relazioni familiari, le resistenze del sistema sanitario e il peso dello stigma. La prospettiva è quella di una madre che osserva, accompagna e combatte, senza trasformare l'amore in una soluzione semplicistica. Proprio questo è il centro del libro L'affetto è necessario, ma da solo non basta. Servono competenze mediche, accesso tempestivo alle strutture, informazione corretta e una rete di sostegno capace di riconoscere la gravità della malattia. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, un memoir materno che trasforma la vicenda privata in testimonianza pubblica. Il libro prende forma come racconto in prima persona di una madre che attraversa la malattia della figlia e decide di renderne pubblico il percorso. Questa scelta non serve solo a conservare una memoria familiare, ma a dare visibilità a un'esperienza che spesso resta isolata e colpevolizzata. La forza del testo sta nel passaggio dal singolo caso alla dimensione collettiva. La storia di Maria Beatrice diventa un modo per parlare di un problema che riguarda molte famiglie, soprattutto quando la sofferenza viene letta in ritardo o minimizzata. Gnutti usa la vicenda personale per mostrare quanto sia difficile distinguere tra fragilità adolescenziale, sintomo psichico e emergenza sanitaria. In questo senso, il memoir non si limita a commuovere, ma assume una funzione di testimonianza civile, perché rende leggibile una realtà che spesso viene affrontata solo quando è già molto avanzata. Secondo, l'anoressia raccontata come meccanismo mentale, non come semplice rifiuto del cibo. Uno degli aspetti più rilevanti del libro è la volontà di descrivere l'anoressia come disturbo complesso, radicato in dinamiche psicologiche e relazionali, e non come capriccio o ricerca estetica. Il testo insiste sui pensieri ossessivi, sul controllo, sulla distorsione della percezione di sé e sul progressivo restringimento della vita emotiva e sociale. Questa impostazione è importante perché sposta l'attenzione dal sintomo visibile alla struttura profonda della malattia. Non mangiare diventa la punta dell'iceberg di un disagio più ampio che coinvolge identità, autostima e rapporto con il corpo. Il libro aiuta a capire perché il solo richiamo alla volontà non sia efficace il disturbo, altera il modo in cui la persona interpreta la realtà e rende insufficiente ogni spiegazione semplificata. La narrazione, pur non essendo clinica, offre quindi una lettura concreta di ciò che rende l'anoressia così resistente e difficile da affrontare. Terzo, la denuncia delle carenze nell'accesso alle cure e del peso del sistema sanitario. Il libro dà grande spazio alle difficoltà incontrate dalla famiglia nel trovare un luogo di cura adeguato e tempestivo. Questo elemento non è accessorio, ma decisivo, perché mostra come la malattia non dipenda soltanto dalla sofferenza individuale, ma anche dalla qualità della risposta istituzionale. Gnutti evidenzia la distanza tra il bisogno urgente di assistenza e la realtà di attese, indisponibilità e frammentazione dei percorsi. Ne emerge una critica netta a un sistema che spesso arriva tardi o non offre un coordinamento sufficiente tra competenze diverse. Il testo valorizza anche il ruolo dei professionisti preparati, presentati come risorsa indispensabile e non sostituibile dall'impegno familiare. In questo modo, il memoir assume una funzione di denuncia. Non basta riconoscere il dolore. Bisogna costruire condizioni concrete per trattarlo. La riflessione che ne deriva è molto pragmatica, senza servizi accessibili e specialistici. L'amore rimane impotente di fronte alla gravità del disturbo. Quarto, famiglia. Solidarietà femminile e responsabilità condivisa nella gestione della malattia, accanto alla vicenda della figlia. Il libro mette in rilievo il ruolo della famiglia come spazio di resistenza, ma anche di fatica e incertezza. La madre non viene rappresentata come figura salvifica, bensì come persona coinvolta in un processo che richiede confronto, apprendimento e sostegno esterno. Particolarmente significativo è il richiamo alla solidarietà tra madri, che vivono esperienze simili. Questa rete informale diventa una forma di comprensione reciproca che colma, almeno in parte, il vuoto lasciato dall'isolamento. Il libro suggerisce che la cura dei disturbi alimentari non può essere ridotta al rapporto tra paziente e genitore, perché coinvolge un'intera comunità di adulti responsabili, dagli specialisti agli educatori. Anche il tema del bullismo e delle fragilità adolescenziali si insisce in questa prospettiva, mostrando come la malattia si sviluppi dentro relazioni e contesti che possono aggravare o contenere la sofferenza. La famiglia, dunque, è un luogo cruciale, ma non autosufficiente. Infine, stigma, informazione e prevenzione il libro come invito a cambiare sguardo. Se bastasse l'amore, non si limita a raccontare un caso personale, ma interviene nel dibattito pubblico sui disturbi alimentari. Uno dei suoi obiettivi principali è contrastare lo stigma che colpisce chi soffre di anoressia e chi gli sta accanto. Il libro mostra come il giudizio sociale, la scarsa informazione e la tendenza a semplificare la malattia possano ostacolare la richiesta di aiuto e ritardare l'intervento. Per questo, la narrazione diventa anche uno strumento di prevenzione culturale. Spiegare meglio significa riconoscere prima i segnali, favorire percorsi corretti e ridurre la solitudine delle famiglie. La forza del testo sta proprio nell'unire intensità emotiva e utilità sociale. Non propone soluzioni facili, ma invita a una presa di coscienza collettiva. I disturbi alimentari richiedono competenza, ascolto e responsabilità condivisa. In questo senso, il libro supera il confine del memoir e diventa un testo utile per chi vuole comprendere come si costruisce una risposta più umana e più efficace alla malattia. In conclusione, questo libro è adatto a genitori, familiari, educatori, operatori sanitari e lettori interessati ai disturbi alimentari, soprattutto a chi cerca una testimonianza concreta e non una guida teorica. Il suo valore sta nella capacità di unire esperienza vissuta, chiarezza narrativa e denuncia delle difficoltà reali che ostacolano la cura dell'anoressia. Dal punto di vista pratico, offre strumenti di comprensione, aiuta a riconoscere la complessità del disturbo, a evitare interpretazioni superficiali e a capire quanto sia decisivo l'accesso a professionisti preparati. Dal punto di vista intellettuale, invita a riflettere sul rapporto tra famiglia, sistema sanitario e stigma sociale. Rispetto ad altri libri dello stesso ambito, si distingue perché non romanticizza la sofferenza e non attribuisce all'amore un potere risolutivo. Al contrario, mostra con equilibrio che l'affetto è necessario, ma insufficiente, e che la cura richiede competenze, strutture e consapevolezza collettiva. È proprio questa lucidità, unita alla dimensione autobiografica, a renderlo particolarmente incisivo. Se vuoi supportare Arianna Gnutti, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!